Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Francesco Russo ci parlerà di come gestire al meglio il tempo da dedicare ai social network in una corretta strategia di marketing. Buon ascolto.
Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui. Per me è la prima volta di pomeriggio a Smau, di solito sempre le 10 o le 11 del mattino, per cui curva dell'attenzione abbastanza alta. Quindi maggiore impegno da parte mia per non farvi sentire il posto a biocco. E quindi, bene, allora, 50 minuti molto intensi, cercherò di farli in 44 minuti, così vi lascio 6 minuti per le domande, ok? Lo divido in tre parti importanti, il workshop, quindi fondamentalmente farò una premessa che direte non c'entra niente con i social network e il marketing. Spiegherò il perché della premessa, ancora vi direte questo è matto, arriverò alla risposta e direte forse qualcosa ha ragione. Quindi non vi preoccupate se per circa 30 minuti vi spiazzo un po'. Allora, intanto grazie, io ero più bello da piccolo, però non ho trovato foto digitali. Allora, iniziamo con le costellazioni, che con il marketing. Allora, quando guardiamo una notte stellata, che cosa succede? Che c'è chi vede tanti puntini luminosi, c'è chi vede le costellazioni e uno dice, ma dov'è l'orsa maggiore? Dov'è? No, c'è chi non riesce a vederle di fatto. Allora, questo workshop vi darò tanti puntini che poi vanno uniti assieme, ok? Quindi all'inizio uno dice, ma perché parla di questi argomenti così lontani e diversi da quello che è il mondo dei social network, il marketing, eccetera? Ci sono dei motivi. Allora, partiamo. E circa 2 anni fa ho iniziato a percepire con una certa necessità da parte dei miei clienti, che cosa? Questa condizione, arrivo a fine giornata, sono stanco, stressato, ho fatto un sacco di cose, ma di fatto non ho combinato nulla. O meglio, questa è la sensazione che ho visto che accomuna la gran parte delle persone e non solo i miei clienti, ovviamente. Allora mi sono detto, ma forse, prima ancora che andare in azienda a spiegare come usare Facebook, se questa persona poi non ha il tempo tecnico di usare i social network per fare business, è bene aiutarlo a gestire prima di tutto il tempo. E poi dirgli, ok, adesso metti un post su Facebook piuttosto che su Twitter, piuttosto che mandare via una newsletter. Allora, tendenzialmente a fine giornata più o meno siamo così, soprattutto se è giovedì, venerdì, magari dopo un corso a Smau. Allora, partiamo. Prima domanda, dove ci siamo evoluti? Facciamo un bellissimo viaggio in Africa adesso, no? Così rimaniamo belli attenti. Allora, la prima domanda a cui dobbiamo rispondere è dove ci siamo evoluti? Perché porsi questa domanda? Allora, questo bellissimo gorilla di montagna, no, in mezzo all'acqua, lui di stress non ne conosce, per fortuna, ma noi veniamo più o meno dalle stesse parti, no? Ci siamo evoluti in un ambiente selvaggio, tant'è che non ho trovato la modella disposta a mettersi davanti a un leone con la bocca aperta, ho trovato solo la modella che leggeva sotto l'albero, però se voi andate a fare un safari, dubito che vi mettiate ad accarezzare il leone che sta magari passeggiando per la savana, giusto? Allora, noi ci siamo evoluti in un ambiente estremamente pericoloso, carico di informazioni, se ci pensate, sonore, uditive, olfattive, situazioni insomma dove il pericolo, no, di fatto è un po' la regola. Se ci pensate al classico, adesso c'è Tarzan, no, al cinema, quindi l'aereo dei classici poveri sfortunati che arriva in mezzo alla giungla, qualunque rumore ti spaventa, eccetera eccetera. Allora, perché mi sono posto questa domanda? Perché io potrei pensare che, siccome mi sono evoluto in un ambiente carico di stimoli, sono capace di fare questa cosa qui, il multitasking. Di fatto, beh, se io sono in grado di stare attento al leone, al vento, alla pioggia, ai rumori, agli odori, eccetera, scusate, sicuramente so resistere al telefono, al fax, non c'è più, è estinto, al cellulare, alla mail, quello che può essere, giusto? Insomma, ci siamo evoluti. Mi fanno segno dalla regia. Quando no, gli aggiornamenti sono gli aggiornamenti. Allora, la risposta è no. Bene, noi non siamo assolutamente capaci di fare multitasking. Non è così. Non ci siamo evoluti per fare multitasking. Il multitasking è un'utopia. Cioè, fondamentalmente vi illudete di farlo. E c'è il motivo per cui vi illudete di farlo e lo vedremo nella seconda parte di questo workshop. Allora, la questione che cos'è? È che fondamentalmente chi si illude di fare multitasking non fa altro che essere meno efficiente e stancarsi più facilmente. E adesso ci arriviamo. Allora, un neuroscienziato del MIT, Herr Miller, molto bravo, ha iniziato a parlare di neuromarketing, non tanto neuromarketing ma proprio di neuroscienze in anni non sospetti, negli anni 70, quindi insomma non stiamo parlando proprio di ieri. Allora, fondamentalmente sì, ci si illude. Noi ci illudiamo di poter fare multitasking, tant'è che al massimo noi possiamo fare una cosa chiamata task switching, cioè passare molto velocemente da un compito all'altro. E adesso vediamo. Allora uno dirà, ma perché parlare di ste cose che voglio sapere come fare un milione di euro in Facebook in una settimana? Il problema è che non si può fare. Allora, salvo che non vi chiamate Zuckerberg, che viviate negli Stati Uniti e tutta un'altra serie di fattori, insomma. Oppure viviate negli anni 70 negli Stati Uniti e abbiate come cognome Jobs, è un'altra cosa. Ma noi siamo in Italia e quindi... Allora, che cosa succede? Che noi facciamo uno spostamento molto rapido, no? Ah, sto facendo più cose contemporaneamente, quindi leggo la mail, rispondo all'SMS, nel frattempo sto facendo, tolgo il peli al gatto, magari anche sto scrivendo una lettera a quella terza mano che mi avanza, no? Allora, che cosa succede? Che dopo un po', però, appena è passato quel momento di euforia, che siamo super carichi, viene fuori la stanchezza, diciamo, no? Almeno dalle mie parti si dice mi sale la stanchezza, non so come si dica qui a Firenze. Per cui... No, viene sulla stanchezza. C'è il motivo. E adesso lo vediamo. Allora, iniziamo a capire una cosa. Quando noi facciamo multitasking, il nostro cervello produce cortisolo, che per capirsi è l'ormone dello stress, no? Quindi quando noi siamo molto stressati produciamo cortisolo. Poi però produciamo anche adrenalina. L'adrenalina però ci pompa. Allora che cosa succede? Che mentre noi siamo inondati di adrenalina non ci accorgiamo che c'è il cortisolo anche che gira. Come io mi fermo, l'adrenalina va giù subito e questo invece che ci si impiega molto più tempo a smaltirlo, lo sento e inizio a sentire la stanchezza. Allora che cosa succede? Che stimolando molto il cervello noi facciamo questa cosa qui. Quindi già come vedete come comportamento non è il migliore. Poi c'è un altro aspetto. E adesso vi anticipo, in realtà ognuno di noi ha due menti, due cervelli, so che vi dico delle cose strane però non vi preoccupate. Allora, tranquilli, nessuno vi ricovererà per sdoppiamento della personalità a fine del workshop. Allora, ma può anche essere, ma non si sa mai. Comunque, allora cosa succede? Che il nostro cervello, più ci distraiamo e più produce dopamina, cioè... Io adesso sto parlando, mi squilla il cellulare. Siccome sono molto educato, rispondo, ah scusa, sto facendo, e metto giù. Lo fanno in tanti, no? Allora, che cosa è successo? Che in realtà il cervello ha portato a compimento una piccola azione a successo e prova a produrmi dopamina. Per coloro che non sono esperti, la dopamina è quella piccola sostanza che caratterizza quelle persone che del tipo si chiamano tossicodipendenti, che sono dipendenti dall'alcol, che abusano di droghe, eccetera, eccetera. Perché nel momento in cui io smetto di assumere la sostanza che mi dà il benessere, crolla la dopamina e il cervello va in astinenza. Ok? Quindi il nostro cervello, e dopo vi spiegherò il perché fa questa cosa, che cosa fa? Produce dopamina ogni qualvolta vi distraete. E giù un bel proiettile dopamina, così mi sento bello, carico e soddisfatto di quello che ho fatto. Ma allo stesso tempo, quando quella viene a mancare, vado in crisi d'astinenza. Ok? Allora, io adesso sto viaggiando un po' veloce. Ovviamente l'argomento è molto profondo, però vi dico, se andate sul sito dell'ospedale Gemelli di Roma, c'è... Il dottor Federico Toninoni, che ha aperto a Roma il primo centro di dipendenze da web, da internet, da ludopatie. Okay? Lui ha in media avuto modo il piacere di conoscere una persona squisita perché gli fai la telefonata o gli mandi la mail e ti risponde subito. e ha pubblicato diversi libri, e lui dice: ho in media dalle 2-3 persone che mi si presentano qui e sono dipendenti da internet, non si staccano dal PC, o meglio dalla rete, perché poi questo giocattolino qui ormai si collega, eccetera. A Milano adesso hanno aperto un altro centro di questo tipo e hanno fatto un esperimento un paio d'anni fa al liceo francese e hanno praticamente preso una classe dove c'era il problema ovviamente, e per una settimana hanno tolto il cellulare ai ragazzi. Sono andati in crisi, ma con dei seri problemi di depressione, di cose, che sono casi estremi, però è questo che può comportare l'uso di queste cose. Perché? Perché fondamentalmente ogni volta che ci distraiamo il nostro cervello pompa adrenalina. Allora, ecco che possiamo andare avanti. Ecco, tanto per dire, Glenn Wilson, che è un altro neuroscienziato, sapete che gli anglosassoni amano tanto il quoziente intellettivo, se siete sopra i 60 potete fare a meno di fare qualunque cosa perché vi riterranno sempre degli stupidi, però al di là di questo ha valutato che avere una mail che sta lì, un SMS, un messaggio di WhatsApp magari, che sta lì, che ti dice dai aprimi, sono qui, aprimi, so che, che mi vuoi, abbassa di 10 punti il nostro grado di capacità intellettive, ok? Lo Stato, lui, Glenn Wilson, è conosciuto perché ha scritto un libro sull'infomania, quindi non l'information overload, ma sul fatto che vogliamo sempre più informazioni, quindi non tanto il fatto che siamo bombardati di informazioni, ma che siamo noi in realtà a volerle cercare, le molte informazioni. E quindi, eccoci qua. La risposta è: facciamo multitasking, dai, una bella dose di dopamina nel cervello e tutti a casa felici e contenti. Poi però ci si riduce a così. Non ho trovato la diapositiva con la fanciulla e il fanciullo invertiti, scusatemi, ma questo ho trovato. E poi alla fine della giornata, no? Siamo in questa situazione dove fuori c'è una vita che va avanti e che è fondamentale vivere in previsione del nostro business, perché adesso che vediamo la seconda parte, che vi spiego come poter eventualmente intervenire, quando arriveremo a quella parte, sarà fondamentale non essere, come dire, in questa situazione qui, ma proprio per il nostro business, quindi si parla proprio di denari. Adesso, siccome sto già parlando da un po', vi porto al cinema e vi faccio vedere un video. Allora, probabilmente alcuni di voi già lo conoscono perché è vecchiotto, è un esperimento abbastanza datato, però è sempre divertente farlo. L'ho fatto la scorsa settimana a Torino e l'80% delle persone non l'aveva mai visto, per cui ci riprovo. Allora, adesso vi faccio vedere un video e vedrete due squadre di giocatori con la maglietta bianca e con la maglietta nera che giocano a pallacanestro. Dovete contare il numero di passaggi, concentrarvi solo su quello, il numero di passaggi dei giocatori con la maglietta bianca, ok? Adesso avviamo. Allora, ricordatevi, magliette bianche. Chi azzecca i passaggi poi vince il lecca-lecca. Si vedeva 16, sì. Non sono stato abbastanza veloce a firmare. Domanda: chi è che non ha visto il gorilla? Non ha visto il gorilla? Non abbiate paura, alza la mano. Dai che c'è, dai, qualcun altro non l'ha visto, dai, anche qui fa la faccia, ma cosa sta dicendo? Allora, mentre stavano giocando, i passaggi erano 16, però non ho abbastanza lecca-lecca, mi dispiace, per la prossima volta. Guardate cosa è successo. Scusate. Aspetta, torno un attimo indietro. Pensavo fosse un altro il video. Eccolo lì. Non so perché si... Ce l'ho messo ora, ce l'ho messo ora. Eccolo qua. Lo vedete? Allora, perché non l'avete visto? No, no, c'era, c'era. Allora, l'esperimento si chiama The Monkey Business Illusion, è vecchio. Trovate anche sul sito il libro gratuito da scaricarvi, perché l'hanno reso gratuito, per cui potete leggere in maniera approfondita l'esperimento. E fondamentalmente dice, lo studio ha cercato di capire che cosa, perché noi alle volte non vediamo determinate cose. Vi è mai capitata la sensazione di sapere che avete l'oggetto davanti a voi e di non vederlo? No? Allora, questo è un segnale della presenza di una seconda coscienza. Ora, state tranquilli, non parlo di reincarnazione o cose di questo tipo, ok? Però sono convinto che chiunque di voi guidi, gli sarà capitato soprattutto in autostrada, che a un certo punto si è accorto che ha guidato per chilometri pensando ad altre cose. E non solo pensando ad altre cose, con la sensazione di non essere presente alla guida. Sarà capitato, credo, alla gran parte di voi. Ok? Allora la domanda è, e chi è che ha guidato? Perché non vi siete schiantati, per fortuna? Esatto. Allora, che cosa succede? Noi abbiamo, fino a qualche anno fa, si credeva che il cervello, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro del nostro cervello attendessero a funzioni differenti. Oggi hanno dimostrato che non è così, cioè lavorano assieme. Però è vero che esistono due sorte di menti coscienti, non sto parlando di subconscio, di un sistema, chiamiamolo operativo, che lavora di fondo, molto arcaico, che si è sviluppato praticamente quando eravamo ancora nella foresta, per capirsi, e un sistema operativo, chiamiamolo così, meno profondo, cosciente, attivo, che è quello che si è sviluppato, diciamo, dai tempi degli egiziani in poi, per capirsi, più o meno come tempistiche. Allora, che cosa succede? Che vengono chiamati in neuroscienza bottom-up e top-down. Allora, il bottom-up è quello che va dal basso verso l'alto, è quello più arcaico, ed è quello che comanda. Punto. Fine delle discussioni. Il top-down, che è quello che ci fa fare tutto, che è quello, per capirsi, che uso, vedo il cellulare sul tavolo, lo prendo per rispondere, il top-down, è invece quel sistema che mi serve per vivere tutti i giorni e che non comanda una mazza, scusate il termine, cioè... Un autore ha scritto che il sistema top-down è un attore non protagonista di seconda scelta che pensa di essere il protagonista della commedia, ok? E fondamentalmente è lui che ci fa fare tutte le nostre cose, incluso la distrazione. Allora, l'attenzione volontaria, la forza di volontà, scelta intenzionale, eccetera, appartengono tutte al top-down, ok? Che cosa succede? Che in realtà però... Oggi come oggi, in un'era come la nostra, sempre più spesso il top down viene messo in difficoltà ed emerge sempre di più il bottom up, il quale poi vi fa distrarre, vi fa fare tutta una serie di cose, il quale è responsabile del, poi ve lo faccio vedere, il quale è responsabile della vostra creatività. Il bottom up è responsabile delle idee brillanti che vi capitano quando siete sotto l'albero e vi casca la mela sulla testa, ok? Che capita a tutti nella vita una cosa del genere. Allora, è lui che si occupa di queste cose. Allora, facciamo un esperimento. Lo riconoscete? Che bravi. È tutto a posto? Vabbè che forse qualcuno la conosce sta foto, però è tutto a posto nella foto? No, tutto a posto. La riconoscete? È tutto a posto nella foto, ovviamente. Allora, perché quando la foto è capovolta non vi accorgete dell'errore? In un primo momento vedete tutto a posto. Che cos'è? È il sistema top down, che è un sistema, chiamiamolo, molto veloce nel prendere le decisioni. E che cosa fa per prendere le decisioni molto veloci? Usa una sorta... facendo un parallelismo con un software, usa la libreria, cioè io ho memorizzato tutta una serie di risposte automatiche, non devo ragionare e in base al contesto in cui mi trovo per rispondere velocemente vado a prendere dalla libreria. Allora io ho memorizzato la foto di Adele, della cantante, nella mia testa. Questa è una foto, tra l'altro, che siccome era sulla copertina di un CD è molto conosciuta, quindi a momenti anche la foto precedente di Barack Obama, scusate, questa qui, cioè, è la foto di rito dei presidenti degli Stati Uniti, no? Per cui, ma sì, è Obama, vedo la bandiera, cioè, non sto neanche lì a pensare. Allora, il top down cosa fa? usa una immagine che ha già archiviato nella sua testa, per cui lo riconoscete e non vi accorgete dell'errore. Poi che cosa succede però? Tac! Allora il top down usa di nuovo la libreria e dice no, gli occhi sono storti. Però vedete che il top down in un primo momento vi avrebbe ingannato? Se io vi avessi fatto solo vedere velocemente quella foto, vi chiedevo è tutto a posto, mi dicevate di sì. Non vi sareste accorti dell'errore. Qui sempre è un volto visto, è girato parecchio nel web negli ultimi tempi, è un volto di profilo o di, diciamo, frontale. Sta a voi scegliere, è fatta apposta l'immagine. Altra domanda. Io nei corsi che tengo, quelli lunghi, faccio anche disegnare. Uno dice, vengo a imparare Facebook e mi mette la matita in mano. Vabbè. Se vi chiedessi di disegnare questa immagine, sareste capaci? Quanti di voi credono di non essere capaci a disegnare? Vi dico che vi sbagliate. Vi conosco meglio di voi. Allora, facciamo un esperimento. Perché uno non sa disegnare? Perché il top down comanda in questo caso. Perché? Perché prende decisioni veloci. E poi vediamo il perché. Perché poi uno può dire, ma un momento, mi hai detto che il bottom up è quello che comanda. Adesso mi dici che è il top down. Adesso vi spiego il perché, ovviamente. Allora, fate finta di non guardare il volto. Prendete solo la parte alta. Quanti di voi sono capaci di prendere la matita e fare una linea più o meno così? Tutti? Tutti? State ingannando di nuovo il top down, perché il top down, quando vede la foto di Igor Stravinsky, l'immagine, il disegno, cerca nella sua libreria qualcosa di simile per farvelo disegnare, perché deve prendere, prendere velocemente la decisione. Ma se io lo metto sotto sopra e lo costringo a pensare, scatta il bottom up, che poverino è lento, ma è molto più bravo. E allora che cosa succede? Poi torniamo alla slide precedente, le ho invertite. Allora, questi sono disegni della stessa persona, all'inizio e alla fine del corso. Una persona come voi. Secondo voi quanto è passato tra uno e l'altro disegno in tempo? Dai, buttatevi. Quanto sarà passato?
Quanto?
No, 30 minuti, no, non esageriamo adesso, va bene tutto, ma... 4 mesi, 4-5 mesi. Questo è il tempo medio per passare da una capacità di disegno di questo tipo a questo per il 99,9% della popolazione del pianeta. Non c'è uno che non è capace a disegnare, basta sapergli insegnare come. Allora, che cosa succede? Quello che avete visto è un famosissimo corso tenuto da un insegnante delle elementari chiamata Betty Edwards, che ha avuto un'illuminazione, che ha scritto un libro 20 anni fa che era sottile così, oggi è grosso così, che è chiamato, fatalità, disegnare con la parte destra del cervello. Perché? Perché quando lei ha scritto il libro si riteneva ancora che l'aspetto creativo risiedesse nell'emisfero destro del cervello. Oggi si sa che in realtà i due emisferi lavorano assieme, non si possono separare da quel punto di vista delle funzioni. Allora, fondamentalmente che cosa succede? Che noi, dovendo sempre prendere di più decisioni veloci, utilizziamo il sistema top down. Però il top down ha un difetto, che per essere veloce ha bisogno di usare dei qualcosa già di, come dire, un preconcetto, chiamiamolo così, qualcosa già di codificato. Davanti a qualcosa di non codificato, il top down mi va in crisi, perché lui è capace solo di funzionare a librerie. È un po', per chi è informatico, la differenza tra quello che è il Visual Basic e il C#, per capirsi. Visual Basic usa le librerie, oggetti, per costruire il suo linguaggio, il C# no. Entrambi hanno un vantaggio, ma in questo caso il top down fa uso di una libreria. Allora, vediamo un esperimento. E mi diverto con gli esperimenti americani, perché alle volte ne fanno di ogni. Allora, questo esperimento, Stanford Marshmallow Experiment, che di fatto se non ci fosse Stanford davanti è più da ridere come esperimento, è stato pubblicato nel 72, però poi a più riprese è stato aggiornato. Perché? Perché hanno preso dei bambini durante gli anni 60 di 4-5 anni e li hanno sottoposti a un esperimento molto tranquillo, non è che gli hanno fatto chissà quali cose strane, e poi hanno monitorato questo gruppo di persone fino all'età dei 40 anni circa. Allora, premetto, il gruppo di bambini è molto ridotto, un campione ridotto non ha significato statistico, ok? Cioè, stiamo parlando, mi pare, di una quarantina di soggetti, non chissà cosa, però è interessante. Allora, cosa hanno fatto? Hanno preso il bambino, l'hanno messo in una stanza, l'hanno messo su un tavolo con un piatto sul tavolo con un marshmallow e gli hanno detto: guarda, io adesso ti lascio qui per 5 minuti. Poi hanno riprovato con 10, poi con un quarto d'ora, e ha detto: se io quando rientro nella stanza trovo il marshmallow, te ne do un altro, vediamo se resisti. E si sono divertiti a osservare cosa inventavano i bambini per resistere alla tentazione di mangiare sta caramella. Marshmallow, per chi non lo sa, sono queste specie di caramelle sintetiche bianche che ci sono anche da noi, ma insomma negli Stati Uniti è il loro bonbon. Allora, cos'è successo? Che hanno visto che quei bambini capaci di resistere senza problemi, quindi si distraevano, no? Io devo escludere il marshmallow, mi distraevo, nella vita hanno avuto successo. Sapete che poi gli americani su questo, no? L'uomo che si fa da sé, insomma, tendenzialmente chi ha una capacità di concentrazione elevata, quindi non si fa distrarre, ottiene ottimi risultati. E in un'era come quella di oggi, dove l'information overload, cioè l'assedio delle informazioni, può essere forse un'ottima soluzione ai nostri problemi. Tant'è che appunto l'ambiente in cui viviamo è estremamente, come dire, carico di informazioni, perché se ci pensate, le mail, il cellulare, PC, televisore, radio, cartelloni pubblicitari, cioè dove vi girate trovate informazioni da leggere, ok? O da ascoltare o da vedere. Andate al supermercato, i supermercati sono sempre più grandi. Quanti di voi uscito da un centro commerciale, perché ormai non si chiama neanche più supermercati, i centri commerciali, esce che in qualche maniera ha il mal di testa, è confuso, è stanco. Perché? Il cervello cosa fa? Guarda costantemente, passa da un'informazione all'altra, si distrae, produce adrenalina, cortisolo e poi alla fine dopamina e vi frega. Allora, per voi, e poi tra l'altro, se avete la moglie che gli piace la carta di credito, scusate per le fanciulle questo stereotipo che tiro fuori, ma funziona sempre con i maschietti, mi serve. Allora, detto questo, andiamo avanti, dobbiamo evitare di ritrovarci come il nostro amico Homer, ok? Allora, uno psicologo americano che negli ultimi anni ha dedicato a questo argomento parecchie ricerche, Daniel Goleman: l'attenzione funziona come un filtro, impegnarsi a rimanere su quello che si sta facendo, anche se costa fatica, resistendo al multitasking, a questa bellissima sirena, e alla distrazione data dai continui beep dei vari messaggi. Solo se siamo dentro quello che facciamo, possiamo farlo bene. Scoperta dell'acqua calda, perché se parliamo con i nostri nonni, no, cosa dicevano? Fai una cosa alla volta, fatta bene. E veniamo quindi all'ultima parte. Non vi converto a nessun corso di yoga, state tranquilli. Allora, mindfulness e altre cose, perché il problema di fondo è che dobbiamo allora iniziare a utilizzare la nostra mente bottom up. Cioè, se la prima cosa è che la mente bottom up impiega tempo a fare le cose, per capirsi, se io metto una pentola sul fuoco e per errore avvicino la mano alla fiamma, sapete che voi ritraete la mano all'istante, cioè non state a pensare, giusto? Allora lì è il bottom up che ormai ha memorizzato un determinato comportamento, cioè mano su fuoco, no bene, togliere, ok? In modo molto sintetico. Però il problema è questo, che bottom up per imparare le cose ha bisogno di tempo, stranamente. Tant'è che vi viene sempre detto, per imparare a fare una cosa bisogna avere pazienza. Perché non è il sistema top down che impara, è il bottom up che lo memorizza. Allora, noi dobbiamo iniziare a imparare a usare quel sistema da un punto di vista di business, di marketing, della nostra azienda. Perché alla fine della giornata noi non possiamo permetterci di aver fatto tante cose, ma di non aver combinato nulla. Io devo anche aver trovato il tempo di lavorare sui social, perché c'è il pianeta nei social, potenziali clienti a bizzeffe. E però il problema è che quando sono nei social posso distrarmi, perché quanto non è bello vedere il video che ha postato l'amico con la fanciulla che ovviamente è super vestita e io lo vado a guardare, no? Giusto? Allora, quello che io cerco di insegnare non è tanto andare a imparare a fare meditazione o quelle robe così, però dovete imparare a curare ogni giorno un aspetto della vostra vita, cioè curarvi della vostra mente. Volete fare meditazione? Fate meditazione. Volete andare a fare la passeggiata col cane? Fate la passeggiata col cane. Volete andare in palestra? Andate in palestra. Però attenzione, non è questione di fisico. Cioè non è che se faccio una corsa di 200 km sono spompato, mi sono rilassato. Perché io devo scaricare il cervello. Tant'è che di solito andiamo a dormire per scaricare il cervello. Dovevo trovare delle attività che mi divertono, eccetera, ma che permettano alla mia mente di scaricare, di, come dire, di svuotarmi di tutta la mole di informazioni. La meditazione, ormai è dimostrato da un punto di vista scientifico, non solo aumenta le cellule neuronali, per cui avete un aumento delle interconnessioni nel cervello che vi fa solo che bene, ma è uno strumento che aiuta notevolmente a rimanere concentrati su quello che si fa. Se andate a guardare, la gran parte dei disastri, degli incidenti, eccetera, sono dovuti a distrazione. C'è poco da fare. L'uomo è fatto così. Le macchine, anzi, in realtà le macchine sbagliano perché sapete, no? L'altro giorno a Los Angeles quella macchina guidata da pilota automatico è andata a sbattere contro il camion. Quindi, no? Il primo incidente è dovuto a pilota automatico di auto. Ecco, questo è un modo per appunto imparare a fare queste cose. Da dov'è che mi è saltata fuori questa idea? Allora, non so se vi è mai capitato di vedere qualcuno che pratica il Tai Chi Chuan. È un'arte marziale un po' strana, perché vanno lentissimi, piano, 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 più piano che si può. Perché? Perché allora, se voi andate da uno che fa karate, vi dice no, io devo avere forza, pugni, difatti arrivano intorno ai 45 anni che hanno fratture irrecuperabili alle ginocchia e ai gomiti. Se c'è qualcuno che fa karate, spero che non mi contraddica, ma molti karatechi hanno seri problemi di salute dopo una certa età, perché quando vedete sta gente che rompe i mattoni con le mani, non è che al sistema scheletrico faccia tutto sto bene, non siamo progettati per rompere con la testa pietre e mattoni. Invece quelli del Tai Chi, un po' più intelligenti, non lo so, comunque a Venezia si direbbero un po' più svegli, no? Nel senso un po' più svegli. Allora, cosa fanno? Hanno detto, ma se io faccio un movimento lentamente e lo ripeto, quando mi serve lo faccio velocemente. La volete la riprova? Quando avete fatto la patente, quanti di voi hanno fatto all'esame l'esercizio col bambino che attraversa all'improvviso la strada per vedere se eravate capaci a frenare? Nessuno? Non si fa? Quanti di voi invece, dopo che hanno imparato a guidare, sono stati capaci di frenare all'improvviso senza averlo mai provato prima? Sicuramente siete stati capaci. E chi ha imparato lì? È il bottom up che a furia di ripetere quel movimento e prove, l'ha memorizzato e voi siete in grado di farlo velocemente. Allora potete educare il top down, cioè inserire elementi nella libreria del top down attraverso il sistema bottom up, ripetendo le cose lentamente. Per capirsi sto dicendo che i lavori fatti per ieri non si possono fare, che i lavori richiedono tempo. Anche perché, come dico sempre ai miei clienti, se un cliente tuo ti chiama e ti dice mi serve per ieri, sta dimostrando che non ha rispetto del tuo lavoro, perché il lavoro richiede tempo, la professionalità richiede tempo. Cioè, salvo che io venda bottiglie d'acqua già pronte, è un altro paio di maniche. Ma comunque, allora, andiamo avanti, ci siamo. Eccola qua. Allora, se noi riusciamo a creare dei meccanismi perché la bottom up impari, allora il top down, quando avrà bisogno, va a ripescare quei meccanismi. Se voi riuscite... Ah, ecco, una cosa che deriva da questo, sperimenterete la mente alla deriva. Sì, mente alla deriva. Cosa voglio dire con questo? Quante volte vi è capitato di pensare alla soluzione di un problema mentre stavate facendo tutt'altro? Sotto la doccia, stavate cucinando e all'improvviso vi viene in mente un'idea che risolve il problema. Sicuramente vi è capitato almeno una volta nella vita. Perché questa qui aveva la possibilità di lavorare con calma e vi ha dato la risposta. È un'illusione stare 10 ore davanti a un PC per risolvere il problema, è un'illusione, non ce la facciamo. Dovete piuttosto fermarvi, uscire, camminare un bel prato, scaricare la mente e far sì che questa vi dia la risposta giusta. E trovate, ricordatevi che in realtà chi ha avuto le genialate, le ha avute in quella maniera. Allora, questo che io sto dicendo lo so che sconvolge sempre un po', perché soprattutto chi ha un titolare che pretende che anche la pausa pipì sia di 27 secondi, anziché di 30, fa un po' fatica a capirlo. Almeno in Veneto, da dove vengo io, immagino che non si senti dall'accento, in Veneto fanno un po' fatica a capirle queste cose. Allora, cosa succede? Che, allora io, beh, lasciamo perdere questo, andiamo direttamente, ah sì, scusate, vediamo che, eccolo qua, un signor non nessuno, prima di diventare chi doveva diventare, ha detto questa cosa: la mente intuitiva, cioè la mente vagante, è un dono sacro e la mente razionale, cioè il vostro sistema top down, è un fedele servo. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono. Penso che Albert Einstein sia sicuramente più autorevole del sottoscritto, no? Ma dopo le avete le slide, le pubblico? So che Einstein è sempre la carta giusta, cioè sempre la carta giusta da giocarsi, c'è poco da fare. Allora, eccola qua. Vi racconto una storia di un minuto e mezzo, visto i tempi. Allora, vi auguro di non capitare mai in una successione di beni dovuta a una scomparsa, perché sapete che poi si dice dalle mie parti pugni e peae. Allora, cosa vuol dire? Succede che un commerciante di cammelli alla sta per morire, ha tre figli e dice: io ho 17 cammelli e vi do in dono, cioè vi dovete dividere i cammelli in questa maniera: la metà al maggiore, un terzo al medio, un nono al più piccolo. E loro si mettono. Sono andato troppo avanti, sì, scusate. Allora, 17 non è divisibile né per 2 né per 3 né per 9. Ovviamente, pugni, calci, insulti, finché a un certo punto il classico saggio del villaggio, no? Si va da lui per risolvere il problema. E lui dice: ascolta, io non sono capace a dividere lo 17 per questi tre, non sono capace, però ho un cammello vecchietto che mi avanza, piuttosto di vedervi litigare dalla mattina alla sera, ve lo do. E che cosa succede con un cammello in più? 18 diviso 2, 18 diviso 3, 18 diviso 9. 9 più 6 più 2 quanto fa? 17. Avanza uno, che ritorna al saggio del villaggio. Questo è... storiella ovviamente fatta apposta, scritta apposta, inventata apposta, però per farvi capire che cosa, che alle volte bisogna cambiare punto di vista per risolvere i problemi, che non è detto che per forza quello che io sono convinto sia la risposta giusta. Ed ecco che arriviamo ai social network. Allora, io non insegno ormai da tempo come fare un post su Facebook, perché basta che andate su Google e trovate, credo, una valanga di pagine che dicono tutti la stessa cosa: scrivi poco, metti la foto, metti l'hashtag, se uno sa che esistono su Facebook, metti link alla pagina del tuo sito. Poi tutti lo fanno, però di fatto dai social non arriva niente. Non arriva niente. C'è un motivo. Allora, marketing. Il marketing che cos'è? Non è vendere. Questo ve lo dovete scordare. Il marketing non vende. Marketing vuol dire dare un valore a un marchio che porterà una persona a volerlo acquistare. Cosa vuol dire? Che è la persona che sceglie di volerlo. Voi non gli venderete assolutamente niente. Riuscite, sapete dove riuscite a vendere? Quando prendete una persona che è talmente presa da informazioni, il top down è l'unico che funziona, e lui applica l'arte della persuasione in... la scienza della persuasione... arte della persuasione in italiano, e in inglese la chiamano scienza della persuasione. Se lui applica quei principi, vi rifila qualunque cosa. Vi sarà capitato nella vita che qualcuno è riuscito a vendervi qualcosa che non volevate. Anche lì è uno studio, io tengo dei corsi, però in quel caso come difendersi dai cosiddetti imbonitori del porta a porta, ok? Ma non è questo l'argomento del corso. Allora, che cosa succede? Che in realtà l'unica vera cosa che fa funzionare il vostro business sono i rapporti umani. Perché dall'altra parte del computer ci sono esseri umani, non ci sono macchine. E voi potete leggere tutti i libri che vi parlano di social media marketing, marketing geolocalizzato, local marketing. Scusate perché ho fatto l'elenco, perché ormai mi diverto a raccogliere in numerose parole, no, sparse in giro. Vediamo se lo trovo al volo, non ci riesco. Vabbè, adesso, eccolo qua. Marketing turistico, marketing territoriale, marketing mix, marketing esperienziale, marketing informatico, marketing internazionale, marketing indiretto, marketing analitico, selling marketing words, non so cosa sia, viral marketing, eccetera eccetera. Ormai chiunque si inventa qualunque cosa, mette la parola marketing, ti dice ti faccio vendere. Ok, fammi vedere i numeri, fammi vedere i risultati della tua strategia. Perché non è un bel post in Facebook che vi fa vendere, è una strategia completa che va a guardare il vostro marchio a 360 gradi, cioè va a vedere che cosa state offrendo e se quello che offrite ha un valore per la persona che eventualmente lo desidera. Dovete creare delle relazioni e i social sono perfetti per questo. Guardate i numeri, sul pianeta praticamente ormai sono tutti sui social, perché se escludete quelle zone dove neanche ci sono i computer, fondamentalmente, questo è ovvio, è Facebook. Allora, per concludere e arrivare alla fine, perché voglio darvi anche spazio per le eventuali domande, allora che cosa devo fare io? Vi faccio un esempio molto semplice. Se vi iscrivete in palestra e dite piacere Francesco, la fanciulla perché porta pazienza, piacere Francesco. Ecco, allora lei si presenta, io però non gli vado a dire guarda che faccio siti web, cioè a parte che tenterò di farmi vedere che no, tiro pace indentro, mi metto a cuore, faccio vedere che, ma lì io ho difficoltà. Però dico, cerco che cosa? Ah, piacere, cosa ti piace? Ah, hai visto, non so, un certo Matteo che governa, che fa queste cose, cioè parlo del più e del meno. Nessuno in palestra si sognerebbe di andare a dire guarda che vendo questo, fai così. Chi lo fa avrebbe visto, ma ti metti a vendere qua. Ok, la palestra è come un social network, è una rete di persone. Voi non potete fare come mi capita, do l'amicizia, 30 millesimi di secondo dopo, ah ciao io mi occupo di questo, se hai bisogno dell'auto nuova, hai già bruciato il contatto. E allora che cosa devo fare? Devo creare relazioni. E ci vuole tempo. Ecco perché i social non vi daranno mai risultati in breve tempo. Sì, i click, i mi piace, li potete comprare, perché tanto quando fate le campagne advertising vi arrivano i mi piace, ma tanto 10 giorni fa Facebook ha aggiornato l'algoritmo e ha deciso che fondamentalmente i post che voi vedrete sono solo quelli degli amici e dei familiari. Il resto, quelle che arrivano dalle pagine aziendali, dopo. E io che ho cliccato almeno 800 mi piace, non le vedo tutte 800 quelle pagine. Ma sicuramente in quei gruppi o quei contatti che io ci tengo li vado a vedere, li contatto. Perché? Perché è una relazione umana quella che io voglio. Ed è questo il segreto arcano per fare i soldi con i social network. È creare rapporti umani, che è da quello la regola da sempre. E se guardate, qualunque altra strategia vi fa spendere denari, e non che voglio dire che cercando di costruire rapporti umani nei social non dobbiate spendere denari, li dovete spendere, ma se guardate qualunque altro tipo di strategia, dov'è che funzionano quelle strategie che richiedono denaro e non si creano relazioni? Quando io metto lì sul piatto decine e decine di migliaia di euro e faccio pubblicità alla radio, in televisione, cioè a quel punto sto bombardando talmente tanto che sparo nel mucchio. LinkedIn, quando è stato acquistato da Microsoft, era in rosso per 18 milioni di dollari, ragazzi. LinkedIn. Cioè, non guardate che solo perché è una grande multinazionale, perché ha le banche che gli fanno credito, che sono bravi. Sì, a spendere sono bravi. Ma quanti sono le campagne che sono costate milioni di euro che hanno fallito da un punto di vista marketing? Perché alla fine chi è che vince? Chi offre non il prezzo migliore. Il marchio non si basa sul prezzo, anzi, più alto è meglio è. Il marchio si basa sul valore, e io il valore lo do se do un valore, e il valore l'unico modo è col servizio. Quanti di voi sono stufi dei call center e vogliono piuttosto vanno nel negozio perché sanno che trovano la persona con cui ha parlato? Sono le relazioni umane che vi salvano nei social network. E allora a questo punto, per far sintesi, sono giusto, 45, che cosa dobbiamo fare? Allora, imparare a non distrarci. Sapete chi è che vi fa distrarre? Il vostro cervello. Quindi dovete imparare a mantenere l'attenzione, farvi una classica scaletta io vi faccio vedere questo, organizzarvi su quello, ne trovate, perché vedete, di persone che vi dicano come organizzare la giornata, di libri ne trovate a bizzeffe, di persone che vi spiegano il perché vi serve quella cosa ne trovate poche. Ecco perché ho deciso di approfondire questi aspetti. Questo se volete come definizione dei social, comunque le metto online dopo poi un altro aspetto: se dovete creare relazioni umane e voi siete un'azienda di 2 persone, non potete essere su 20 social network diversi, fisicamente non avete il tempo, salvo che iniziare a fare le classiche cose automatizzate, ma allora a quel punto state buttando denari. Siete in 20 a fare social, 20 social van bene. Allora, eccolo qui, questo era uno schemino che mi ero divertito. Ovviamente dovete sempre valutare la frequenza dei post, dopo ci sono tutta una serie di cose, però io non arrivo. Eccolo qua. Per esempio, vi prendete tre momenti durante la giornata. La mattina postate dei contenuti che cercate anche lì. Non state a scrivere sono il più bello del mondo tutte le volte. Quando l'avete scritto una volta, tutti lo sanno, fornite delle cose utili. Ma se fate il post che, per esempio, Google aggiorna il logo, 250.000 post, il giorno dopo Google ha aggiornato il logo, tutti dei filosofi sulla grafica del logo. Perché dicono, perché è la notizia del giorno e mi arriva traffico. Sì, magari ti arriva anche traffico, ma non porti a casa niente. Devi scegliere di essere te stesso. Sei bravo a fare una cosa, parla di quello, ci impiegherai 6 mesi, pazienza, ma quando avrai la tua nicchia che ti segue, perché un marchio si rivolge sempre a una nicchia, non si può, anche la Coca-Cola può aspirare, e ormai si è arrivata al 50% del mercato delle cole, l'altro 50% è della Pepsi, o meglio 49%, cioè un 1% e mezzo che avanza con tutte le altre, cioè un marchio, e voi siete un marchio di fatto, se siete un'azienda, il nome dell'azienda, se siete una persona, no, il personal branding, eccetera. Allora, che cosa succede? Dovete fornire delle cose interessanti, poi potete anche mettere della pubblicità ogni tanto se avete la promozione, l'offerta, per carità, ma la regola di Pareto, no? Su 10 volte, 2 volte pubblicità e resto, dammi contenuti che mi interessano. Io ho appena portato a casa un cliente che su tutto il lavoro che faccio perché mi ha chiamato perché ha trovato interessanti i contenuti del mio blog, che io neanche sapevo che esisteva questa persona, mi ha trovato. Io affronto gli argomenti in maniera totalmente diversa da chi fa marketing, faccio marketing ma in modo differente, e ho trovato la persona, ho trovato il cliente che fa per me. Io sono un libero professionista, non mi serve portare a casa 1000 clienti l'anno, quello lo fanno qualcun altro, e difatti i risultati, no, di chi lavora a livello industriale poi si vedono. Ecco che allora vi trovate dei momenti, però è fondamentale commentare e rispondere, create relazione con le persone. Se vi fanno una domanda rispondete, non battete, per capirsi. Scusate, devo pronunciare il nome del marchio. Moncler si è potuto strafregare della Gavanelli. Io lavoro per un'azienda, ho un cliente che lavora per Moncler, non gliene è fregato una mazza di quella puntata, tutti a parlare male, no? Tutti i social media, i social media a me non ha risposto, non ha risposto Moncler, è talmente grosso che fa un befo dei commenti negativi su Facebook, è una multinazionale, domani, oggi continua a vendere. E vi dico, ve garantisco, non ha visto un euro di differenza in meno sul suo budget. Se vi capita a voi, vi fanno nuovi. Dobbiamo sempre ricordarci che Fiat può fare le capacità. Volkswagen paga. Ma pensate che Volkswagen sparirà dal mercato perché ha fatto quello che ha fatto? Se lo fate voi, sì che sparite, ma non perché non ho rispetto vostro. È semplicemente, quelli hanno talmente tanti soldi che possono pagare. No, chi sbaglia paga, fine. Noi siamo piccolini e non ce la facciamo. Allora, io ho condensato in 50 minuti 2 anni di lavoro. Lo trovate nel mio libro, lo trovate nel mio blog, tante di queste cose, la gran parte. Nel libro credo ci sia praticamente tutto. E se avete bisogno, se avete voglia di seguirmi, sia sul blog che Twitter, trovate anche su LinkedIn, Facebook, eccetera. Ma Twitter di solito vedo che è quello più pratico, mi potete seguire. E sono i 50, ho un minuto scarso perché loro devono chiudere. Se ci sono delle domande, ben volentieri sono qua. E se no è stato un piacere, vi ringrazio e alla prossima edizione.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.